Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare. E ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come sempre, ci tengo a salutare la nostra famiglia del gruppo Telegram. Ragazzi, io non so come ringraziarvi per tutto l'amore che ci state riversando addosso come un calderone di olio bollente da una fortezza medievale sotto assedio. Siete davvero bellissimi e noi vi amiamo, e quindi vi ringrazio di cuore. E per chi non fosse ancora entrato a far parte di questa bellissima community, vi invito ancora una volta a farlo iscrivendovi attraverso il link sul gruppo Telegram che trovate nella descrizione di questo come di tutti gli altri nostri episodi. Mi raccomando, non fatevelo ripetere ancora una volta. Adesso però torniamo a noi, perché oggi torna a trovarci un altro ospite che ha fatto la storia di questo podcast. Lui è Giacomo Brunoro, autore di libri e audiolibri e direttore editoriale della casa editrice californiana LA Case Books. Ciao Giacomo e grazie per essere di nuovo qui con noi.
Ciao Michele, grazie a te per le bellissime parole, fin troppo buono come sempre.
No, assolutamente no. C'è un motivo per cui Giacomo è qui oggi e a breve lo scoprirete, perché in questa puntata abbiamo deciso di raccontare una storia che spesso passa in sordina quando si parla di organizzazioni criminali, ma non per questo va sottovalutata, anzi. Sto parlando, come avrete già capito, della famosa Mala del Brenta, un'organizzazione criminale di stampo mafioso nata in Veneto intorno agli anni 70 e in seguito estesasi nel resto dell'Italia nord-orientale. Si trattava di un gruppo piuttosto nutrito che arrivò a contare oltre 500 componenti dediti a rapinare, trafficare armi da fuoco e ovviamente anche droga. Il tutto finalizzato a conseguire degli enormi guadagni. La Mala del Brenta è stata duramente colpita negli anni 90 dopo l'arresto ed il pentimento del suo attore principale, Felice Maniero. Quest'ultimo, soprannominato Faccia d'Angelo, ha commesso rapine, assalti a portavalori, colpi in banche e in uffici postali ed è stato accusato di omicidi, traffico d'armi, droga e ovviamente associazione mafiosa. E allora in questa puntata quello che abbiamo deciso di chiederci è chi è stato realmente Felice Maniero. E per scoprirlo ripartiamo dall'inizio e proviamo a ricostruire le origini di quest'uomo e quelle di questa organizzazione, come al solito, assieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
Ciao Michele, ciao mio omonimo, ciao a tutti voi e ben ritrovati anche da parte mia in questa nuova puntata di Non spegnere la luce. Grazie a tutti voi per i complimenti sul gruppo Telegram. Abbiamo superato la soglia tragica, quasi demoniaca, del 666, del numero associato alla bestia, ma che in realtà, come molti di voi sapranno, è un falso mito, un falso storico, una narrazione erronea. In realtà quel numero si associava ai tributi nei confronti di Nerone, e visto quello che il Senato poi ha scritto, un po' traviando la figura del senatore, poi successivamente imperatore, quel numero poi è diventato associato al diavolo a causa di alcune dietrologie del Medioevo. Ma inutile, ci faremo una puntata sulla figura del diavolo, così lo propongo a Michele in diretta, tra virgolette. Ma oggi abbiamo da raccontare il rovescio della medaglia, cioè quando il male diventa bene oppure quando il male viene associato alla bellezza. Una delle espressioni più note nella storia di Hollywood, come molti di voi sapranno, io mi occupo di cinema, innanzitutto come grande passione e poi anche come parte come lavoro, come sceneggiatore, come diciamo critico cinematografico, anche se detesto criticare i film. Diciamo, come grande appassionato di cinema, come molti sapranno, una delle figure a cui più si associa il periodo cinematografico americano, ma principalmente inglese, degli anni 60-70 è a questa figura del bello e maledetto, un po' se ci pensate a un film pazzesco con gli occhi meravigliosi di Bette Davis, a cui è dedicata una delle canzoni più belle, secondo me, della storia della musica, e che Angeli con la pistola. Sempre questa figura del bello vestito in un determinato modo, un po' la gangster alla Al Capone a Chicago, con le Violent Cases, giusto per citare il primo grande fumetto scritto da Neil Gaiman, con i disegni di Dave McKean, quindi con le casse per i violini. E questa figura poi col tempo ha assunto anche un altro nome, che adesso viene anche molto utilizzato su TikTok, ovvero il nome di Babyface o ancora Angel Face. E la faccia d'angelo è il soprannome del protagonista della nostra storia di oggi. Ma ovviamente dobbiamo partire dalla nostra citazione, e quest'oggi andiamo a scomodare la grande letteratura, la letteratura di padre e figlio, ma in questo caso prendiamo il padre, Alexandre Dumas, che una volta disse: i grandi criminali portano con sé una specie di predestinazione che fa loro superare tutti gli ostacoli, li salva da tutti i pericoli fino al momento che la provvidenza stanca ha fissato come scoglio per la loro empia fortuna. Solo che quell'empia fortuna è stata costruita col tempo ed è partita da un uomo che nella vita probabilmente era stato, come giustamente dice Dumas, segnato da una cattiva stella, forse era il Prometeo della mala americana trapiantata in Italia, o ancora, probabilmente era un modo per raccontare una delle più grandi frasi che io abbia mai sentito nella mia vita, che ha pronunciato uno scrittore anonimo, ovvero: tutte le volte che restiamo in silenzio, in realtà non lo siamo per davvero, perché siamo lì ad assecondare i nostri pensieri. Loro arrivano come un fiume in tempesta. Non esiste l'overthinking. Esiste persone che pensano e che pian piano, con le dita della mente, acciuffano un pensiero. E il pensiero che voglio farvi acciuffare in questo momento comincia con una frase. È una donna che è a una stazione, in questo caso alla stazione Termini di Roma, insieme al suo figlio più piccolo. Ne ha uno più grande che però si è trasferito a Milano. Il più piccolo a un certo punto lascia la mano della madre e comincia a correre. E la madre da dietro: «Oh, Francie, fermate! Fermate, Francie!» Ma il bambino non si ferma e la madre ancora: «Fermate, vi prego, aiutatemi, trovo mio figlio!» Alla fine lo trovano e il bambino sta giocando in un angolo della stazione Termini con due soldatini. La madre lo guarda e gli dice: «Ah, Franci, io te corco, perché sei fuggito? La risposta del bambino ve la dirò solamente alla fine. Perché partiamo con la nostra storia, che riguarda Felice Maniero, soprannominato Faccia d'Angelo, che è una figura controversa e complessa della criminalità italiana. È nato a Campolongo Maggiore nel 1954 e si è trasferito con la famiglia a Torino a 3 anni. Torna nel Veneto, inizia la sua carriera criminale giovanissimo, aiutando lo zio nei furti di bestiame, passando poi a rapine, specialmente nell'ambito delle orificerie. Diviene capo della Mala del Brenta, un'organizzazione criminale che operava tra rapine, traffico di droga e armi e associazione mafiosa. Ma in realtà, quando si trova a Torino, c'è un inizio diverso della sua vita, perché suo padre lavora come collaudatore alla Fiat, mentre la madre, giusto per arrotondare qualcosina, pulisce le scale del condominio dove vive. Ma siccome i luoghi hanno sempre una grandissima importanza nella storia criminale, provate a pensare al, non so, il maggiolino di Ted Bundy, provate a pensare alla cantina di Gacy, alla casa di Dahmer, anche qui c'è un luogo storico, ovvero: quando ritornano a Campolongo Maggiore, acquistano una trattoria, la famiglia Maniero, che ben presto diventa il punto di ritrovo focale della malavita locale. Durante l'adolescenza, i furti di bestiame sono importantissimi, perché qui, proprio come quando raccontiamo la storia, del guapo o comunque dei narcos messicani, tutto nasce da un bisogno, quindi si collega l'utile al dilettevole, e in questo dilettevole le rapine, i furti di bestiame, i furti a sfondo agricolo che in quegli anni, negli anni diciamo intorno agli anni 60-70, sono per la maggiore per quanto riguarda la piccola criminalità, diventano un modo per sopravvivere. Ed è solo successivamente, dopo tra virgolette l'apprendistato presso lo zio paterno Renato, che comincia a dedicarsi alle rapine. E Maniero e i suoi complici, che erano nati a Campolongo Maggiore, che ricordiamo è un paese lungo il fiume Brenta, non per nulla da lì il nome, la stampa cominciò a parlare appunto di Mala del Brenta, ma in realtà inizialmente forma un piccolo gruppo criminale, la cui grande passione sono le rapine. Entra quindi in contatto con le mafie meridionali, del quale diventa prima interlocutore. Ma quando questo succede, e se avete visto qualcosa dedicato al Chapo, non al Guapo, scusate, prima avevo sbagliato, e quando sei l'interlocutore, quando sei la pedina che permette di collegare una malavita ad un'altra, a un certo punto per forza di cose divieni un rivale. Ma il problema è che è fondamentale, perché innanzitutto è molto intelligente, come gran parte dei capi della mala. Si dice che Totorina avesse un quoziente intellettivo altissimo, nonostante non avesse studiato. Perché era importante? Perché Felice Maniero, diciamo, garantiva armi e droghe alla piccola criminalità di Venezia e di Mestre. Nel caso della Mala del Brenta si può parlare di una vera e propria organizzazione mafiosa, si deduce dal fatto che a Venezia venne imposta ai cambisti del casinò una tangente che era pari a 1.500.000 lire al giorno. Quindi il pizzo arriva anche nel nord Italia. Viene arrestato per la prima volta nel 1980 e successivamente evade due volte, perché questa è una storia degna di Al Capone. Andate in una qualsiasi libreria, è proprio uscita adesso una ristampa, potrebbe essere un pochino costosa, dovrebbe stare sui 100 euro, ma forse su Amazon, su qualche piccola libreria dell'usato, a mio avviso trovate una piccola copia di Violent Cases di Neil Gaiman e Dave McKean. Leggetelo, perché la storia di Faccia d'Angelo, la storia di Felice Maniero, è in un certo senso ispirata a quella di Al Capone, che a sua volta ispira Gaiman e McKean, che a sua volta ispira la grande criminalità di quegli anni. Perché questa non è una storia di malavita italiana, no, assolutamente. Questa è una storia di malavita che, se avessero cambiato il nome del posto in Mala del Brenta con Mala di Chicago, Illinois, sarebbe stata la stessa identica cosa. Nel 1987 fugge dal carcere di Fossombrone e poi fa rubare il 10 ottobre del 91 ai suoi uomini il mento di Sant'Antonio da Padova. Perché? Per ricattare lo Stato, altro che pizzini di Totorrina, e chiedere la libertà del cugino, che però non arriva perché è senza esito. Nell'agosto del 93 viene arrestato sul suo yacht, sì, perché quest'uomo ha tutto quello che serve per essere una sorta non di babyface ma di baby scarface. Al largo di Capri e viene detenuto nel carcere di Vicenza, dove tenta l'evasione corrompendo, con la promessa addirittura, pensate, di 80 milioni di lire, due guardie penitenziarie, che però a un certo punto dicono no, noi questo non lo accettiamo, ed avvertono immediatamente la direzione del carcere. A quel punto viene trasferito al carcere di Padova, dove però il 14 giugno del 94, e vi garantisco che se fuggi il 14 giugno a Padova, dove Sant'Antonio il 13 ha una certa importanza, qualcosa vuol dire, sempre perché questa è una storia che va trapiantata nel cinema, è protagonista di un'altra evasione, insieme ad altri complici. Anche in questo caso la formula per scappare è la corruzione, che questa volta riesce, corrompe una guardia penitenziaria. Da qui comincia una lunga latitanza, che è dovuta in gran parte a un sistema di corruzione che la banda esercita a vari livelli, e non parliamo solo di organi dello Stato, parliamo proprio dello Stato, di politici, di persone, sindaci che lo appoggiavano, di banchieri, perché se fai parte di questo mondo, a un certo punto, volente e nolente, ti trovi a stretto contatto con i soldi. E quei soldi da una parte devono arrivare, e se sei del nord, sei del Brenta, sai bene da dove arrivano. Arrivano dalla Svizzera, arrivano dalla Lombardia, sei a pieno contatto con un'ascesa imprenditoriale. Vi ricordo gli anni, siamo nel 94, siamo alla fine degli anni 90, dove i paesi del nord, da un punto di vista economico e industriale, stanno vivendo il più grande periodo di forma della loro vita. Viene catturato a novembre a Torino, dove tutto in un certo senso era cominciato, perché questa storia, come al solito, è ciclica, perché le grandi storie alla fine ritornano, perché le grandi storie in un certo senso si somigliano tutto. Solo che a questo punto non può fare niente perché viene condannato a 33 anni di reclusione che poi vengono ridotti a 20 anni e 4 mesi pena definitiva. Venne difeso da un avvocato veneziano, Vittorio Usigli. Ricordatevelo questo nome, ritornerà fra poco. Nel febbraio del 1995 Felice Maniero diventa collaboratore di giustizia e grazie alle sue dichiarazioni si smantella la banda, la stessa che lui aveva creato, e questo sì che fa ridere. Molti hanno pensato: perché l'ha fatto? Alcuni hanno detto: beh, sicuramente il pentimento è famoso nella storia della mala. Pensate, non so, a Masino Buscetta, l'imperatore dei due mondi, interrogato da Falcone e Borsellino, principalmente da Falcone. No, non si tratta di pentimento, perché secondo alcuni c'è un fattore un tantinello più inquietante, ovvero che l'abbia fatto perché per egomania, perché se non poteva controllarla lui, allora non poteva controllarla a nessuno. Viene posto insieme alla sua famiglia in una villa a Spoltore in provincia di Pescara, tanto che ne nasce una sorta di scandalo con perdita della protezione per alcuni pentiti, mentre Maniero la perde per essersi allontanato dal domicilio. Il 14 dicembre del 96, giorno dopo il mio compleanno, viene condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia a 11 anni di carcere e 60 milioni di lire di multa grazie alle solite attenuanti e al diminuente per essere diventato un collaboratore di giustizia. Il 2 maggio 1998 però viene arrestato per scontare la pena residua, 4 anni. Dopo essere divenuto aiutante delle forze dell'ordine, viene inserito nel programma di protezione, cambia nome e sconta la pena in una località segreta. Nel febbraio del 2006 il suo nome ritorna sui giornali per il suicidio della figlia 29enne. In seguito però si è scoperto un altro dettaglio inquietante. Sì, ragazzi, perché questa è una storia. È successa la stessa cosa ad Al Capone, uguale, identica. Un suicidio che in realtà è un omicidio, perché molti credono che sia avvenuto per vendetta nei confronti del padre. Dal 23 agosto 2010 torna in libertà con una nuova identità, dopo la scadenza dell'ultima misura restrittiva che lo vincolava al sistema statale. Aveva un'azienda in cui lavorava insieme al figlio, un'azienda di, diciamo, depurazione idrica, la Niacque, che godeva di certificazioni e commissioni pubbliche. Era perfettamente legale, solo che fallì nel 2016 in seguito alla scoperta da parte dell'ASL di valori d'arsenico fuori dalla norma nel sistema di depurazione, perché quando comunque hai un vizio, come diceva Diuma padre, ce l'hai fino alla fine. Nell'ottobre del 2019, subito dopo un'intervista con Roberto Seviano, viene arrestato dalla polizia per accuse dei maltrattamenti nei confronti della compagna. L'ordinanza di custodia è stata firmata il 17 ottobre 2019, perché quel vizio, in un certo senso, non l'ha mai perso. Il 5 ottobre del 2021, quindi scampoli di qualche anno fa, dopo il procedimento giudiziario, alla fine di tutti i processi, viene condannato in via definitiva a 4 anni per maltrattamenti. Ma non è questa, se vogliamo, la cosa importante. Perché vi ricordate la storia che vi stavo raccontando all'inizio? Eravamo lì, il bambino, la mamma: a Francette, corco, perché sei fuggito? Perché Francette hai fatto questa cosa? E il bambino alza lo sguardo e ha gli occhi azzurri, i capelli biondi e ha una faccia d'angelo. Tanto che il poliziotto che l'ha trovato gli dice, dice alla madre: signora, ma non si preoccupi, suo figlio è bravissimo, ma guardi che faccia, dai, guardi, sembra un angelo. Il nome di quel bambino era Vittorio Usigli, l'avvocato che, secondo ciò che sappiamo, ha difeso Felice Maniero. In realtà, quando poi gli fecero presente questa storia all'avvocato, lui non sapeva che cosa dire. Sapete perché? Perché era un omonimo. Quel Vittorio Usigli, quel bambino che era fuggito, non era l'avvocato. Era un bambino che col tempo sarebbe diventato un criminale che come soprannome ha scelto proprio Faccia d'Angelo.
Grazie Giacomo. Adesso vorrei tornare dal nostro ospite, perché non è un caso se ho voluto proprio lui per parlare di questo argomento. Già, perché Giacomo Brunoro, oltre ad essere un esperto di misteri e di cronaca nera, è anche nato e cresciuto in Veneto. E allora voglio ripartire insieme a te, Giacomo, proprio da qui, perché io quando si parlava di Maniero ho sempre percepito una sorta di aura da uomo del popolo, un po' alla Pablo Escobar. E quindi voglio chiederti come veniva e come viene percepito realmente dalla gente locale Felice Maniero.
Beh, allora, il caso di Maniero, hai detto bene, è simile a quello di tanti altri boss, ovvero amatissimo dalle persone, soprattutto della sua microcomunità, quindi Campolongo Maggiore, che è un piccolo paese tra Padova e Venezia, che è in provincia tra l'altro proprio di Venezia. E tra l'altro il Veneto è una regione abbastanza silenziosa da certi punti di vista. Io ricordo quando ero piccolo, io sono nato nel 76, di Maniero non si parlava, oppure era una cosa che sì, si sapeva, ma era quasi una presenza quasi ombra. Certo, poi i giornali, quando sono cresciute le sue imprese, ne hanno parlato, ma non c'è mai stata la spettacolarizzazione. Ha sempre avuto lui come persona un grande carisma, un'intelligenza criminale, però l'intelligenza ce l'aveva, e una grande capacità comunicativa. Quindi è sempre riuscito a tirarsi fuori alla grande dalle situazioni in cui si è messo e a creare quasi un'aura di mito intorno a sé. C'è una storica intervista di Rai 3 fatta a Campolongo in cui le persone del paese dicevo, ma no, ma è una brava persona, lui ha trovato lavoro a tutti, insomma tutti quei luoghi comuni che, come tu giustamente dicevi, di Escobar, ma spesso si dicono anche di tanti nostri boss mafiosi, nel senso che lui ha preservato la sua microcomunità, è sempre vissuto lì a Campolongo, a casa della mamma, che adesso tra l'altro è un luogo eccezionale perché la casa è stata presa dallo Stato, confiscata, e c'è un centro proprio per la legalità gestito da alcune associazioni, quindi è un esempio anche di come il territorio risponda in qualche maniera a queste situazioni. Però Maniero, secondo me, è stato bravissimo, uso questi termini non certo in maniera elogiativa, spero che il pubblico mi capisca, a creare il mito di Maniero, cioè probabilmente lui ha fatto un investimento in marketing incredibile, tanto da sembrare più potente di quello che era. E qui uso il condizionale perché non è detto che la storia della Mala del Brenta non è una storia ancora chiara, non è ancora una storia conclusa. Ci sono tanti punti in sospeso che sono complicati. Però sicuramente Maniero è stato l'unico a capire la potenzialità di alcuni punti di un modo di comunicare che era sconosciuto ai boss dell'epoca.
Sì, tra l'altro credo che uno degli elementi che hanno contribuito a questa omertà da parte della popolazione di Campolongo, che comunque alla fine è un paesello, sia stato il fatto che la Mala del Brenta, a differenza di tante altre organizzazioni del sud, non faceva racket sulla popolazione, sui negozianti e comunque i piccoli imprenditori. Facevano le rapine, sì, soprattutto ai commercianti di oro, però insomma la popolazione non era colpita particolarmente dalle attività di Maniero. Poi c'è questo mito, come dici tu, della sua villa che era sempre aperta, la sua piscina che era sempre aperta ai bambini del paese, eccetera. Queste cose le abbiamo sentite e risentite anche in altre storie criminali e fanno un po' parte della mitologia. Però ecco, voglio riagganciarmi a questo discorso del racket, non racket, perché mi interessa capire, lo sappiamo a livello legale, giuridico, la Mala del Brenta è una mafia, o meglio è un'associazione di stampo mafioso, perché rientra nella fattispecie di quel reato. Però io insieme a te voglio investigare se realmente si possono equiparare le due cose, o se invece no, quali sono le differenze tra la Mala del Brenta e una qualsiasi altra mafia come la Camorra, l'Andrangheta o Cosa Nostra?
Guarda, è una riflessione centrale questa, che secondo me la storia non ha ancora chiarito, non c'è un giudizio storico su questo. Io credo, ne parlavo poco tempo fa con Jacopo Pezzanco, autore di tutti i libri che abbiamo pubblicato appunto su True Crime, e lui diceva giustamente una cosa che io condivido, ovvero che forse la mala del Brent era più simile alla banda della Magliana, che non aveva una struttura piramidale di tipo mafioso, non c'era la famiglia, non c'erano quei rituali di proprio per entrare nella famiglia, non c'erano ordini così chiari, era più un insieme di bande. Forse la mala del Brenta era questo, tant'è che ancora oggi molti ex non riconoscono a maniera questo ruolo, ex della mala, scusatemi, non riconoscono a maniera questo ruolo di capo. Dicono sì, lui era il più mediatico, il più sveglio, quello che faceva i colpi più eclatanti, ma c'erano tante realtà nel territorio che se dovevano fare una rapina non chiedevano il permesso a Maniero, cosa che invece è impensabile in un territorio dominato da una famiglia mafiosa strutturata. Cioè se tu devi compiere un'azione criminale eclatante devi avere il permesso del boss. Tant'è che Maniero governava, tra virgolette, sui suoi, ma poi anche all'interno del suo gruppo di fedelissimi c'è stato chi ha pagato più di altri, chi è stato ucciso, perché c'è un particolare che è incredibile, che è un po', mi ricorda un po' il caso Moro, adesso ti spiego perché. Noi tutto quello che sappiamo, più o meno, adesso semplifico, del caso Moro, lo sappiamo dal memoriale di Due Pentiti. Bene, tutto quello che sappiamo più o meno della mala del Brenta ce l'ha raccontato Maniero, nel senso che lui ha collaborato fin da subito con le forze dell'ordine. I più maliziosi che dicono che prima di collaborare ha tagliato tutti i ponti, cioè ha fatto uccidere tutti quelli che potevano risalire direttamente a lui, poi si è consegnato alla polizia, ha fatto arrestare mezzo Veneto. Quindi noi sappiamo la sua versione della mala del Brenta. E quindi chiaramente lui si è messo al capo, al vertice di un'associazione che era sicuramente potente, che era sicuramente ramificata, addirittura al di fuori dell'Italia, perché si parla di contatti, anzi si parla, sono le sentenze parlano chiaro, di contatti con i figli di ex dittatori dell'ex Jugoslavia, quindi di zone contigue al Veneto, e di un'espansione che andava oltre il Veneto per quello. Però appunto noi sappiamo la storia che ci ha raccontato Maniero e lui ha fatto in modo che chi potesse cambiare quella storia o cambiare la sua verità sparisse prima di essere arrestato, quindi ha fatto piazza pulita. E quindi ha avuto l'intelligenza criminale di prepararsi la sua storia e far sì che appunto restasse solo quella. Quindi non è semplice capire che cos'era. Certo, noi sappiamo per certo che Maniero dialogava con la mafia, dialogava con la Camorra, dialogava con tutte le altre associazioni criminali. Però il Veneto era più, secondo me, una terra di bande, era meno strutturata rispetto ad altre realtà, penso alla mafia siciliana o alla Camorra napoletana, che invece sono più rigide dal punto di vista della compartimentazione, cosa che probabilmente in questo territorio non c'era, anche perché era un tipo di territorio diverso. Maniero fa il salto di qualità, dice la leggenda, perché guardando un documentario su la RAI regionale scopre che a Vicenza all'epoca si lavorava il 75% dell'oro lavorato al mondo, non so se ci rendiamo conto di cosa vuol dire. E dice: sono seduto sopra una miniera d'oro, è inutile fare i furti di galline come facevano effettivamente, perché la banda nasce come banda dedita all'abigeato, quindi a furti di animali o cose del genere. Andiamo a Vicenza, andiamo dagli orafi e lì facciamo i colpi grossi. E infatti da lì hanno iniziato ad avere una grandissima disponibilità di soldi e da lì è nata l'escalation. E per scelta Maniero ha detto: noi non taglieggiamo mai i locali, quindi no racket, no pagare per la protezione, eccetera, proprio per evitare di mettersi contro la popolazione. Quindi è sempre stato molto astuto da questo punto di vista. Però poi ci ha raccontato lui la sua storia e non siamo ancora riusciti a scavare, nonostante ci siano ottimi libri, perché c'è un è uscito anche da poco, ci sarà anche una serie a gennaio su Sky dedicata alle rivelazioni dell'ex avvocato di Maniero. C'è stato l'ottimo libro di Monica Zornetta, nel nostro piccolo anche noi con le Case Books abbiamo tentato di scrivere la storia della Mala del Brenta. Ci sono tanti tentativi che negli anni sono ancora aumentati, però dovrà ancora passare del tempo e soprattutto tanti di quei personaggi non parlano, cioè il livello di omertà è totale.
Certo, e quando parlano dicono sempre la loro verità, che ovviamente è sempre parziale. E tu hai usato una parola, struttura, che secondo me è una parola chiave in questo discorso, perché io credo che da by design, come dicono qui negli Stati Uniti, la Mala del Brenta, a differenza delle mafie del sud, avesse una leadership meno strutturata. Per scelta questo, perché era lo stesso Maniero a volere, era lo stesso gruppo a volere così. Era più forse democratica rispetto alle altre mafie che erano piramidali, perché noi lo sappiamo nell''Ndrangheta soprattutto, ma anche in Cosa Nostra, ci sono delle fortissime gerarchie, ci sono dei gradi come accade negli eserciti, e ci sono dei rituali che scandiscono il passaggio da un grado all'altro. Quindi questo non esisteva all'interno della Mala del Brenta, che in questo rimane un fenomeno più simile al banditismo. E quindi io credo che Maniero effettivamente fosse il capo di questa organizzazione, ma semplicemente perché era quello più carismatico. Però a differenza di qualsiasi altra mafia, la Mala del Brenta si accende e si spegne anche nel momento in cui Maniero viene a mancare, perché viene a mancare la figura di leadership, e quindi dopo il suo pentimento, dopo la sua collaborazione con la giustizia, rimangono tutte queste figure, questi gregari sparpagliati, e quindi non, l'organizzazione perde la sua testa e non riesce più a rigenerare una nuova leadership. Forse questo è il motivo per cui la Mala del Brenta può dichiararsi finita oggi. Poi questa è una domanda che possiamo porci, se sia ancora in azione, se sia finita, però io credo che con le filtrazioni dalle mafie del sud, Camorra, 'Ndrangheta e non solo, che si hanno nel nord Italia oggi, io penso che non ci sia più spazio come c'era prima per la Mala del Brenta, che fino agli anni 90 è stata una roccaforte per il Veneto e non solo. E, prego Giacomo.
Guarda, dici benissimo, nel senso che un po' questa situazione è dovuta anche al fatto che con la collaborazione di Maniero, perché tutti i magistrati che si sono occupati del caso hanno sempre precisato che non si è mai trattato di pentimento, ma collaborazione molto lucida, Maniero ha fatto arrestare mezzo Veneto, quindi un po' li avevano ammazzati prima e gli altri li ha fatti arrestare, quindi ha dato un colpo fortissimo a tutta l'infrastruttura criminale del Veneto. Ma tra l'altro dicono che Maniero si sia consegnato di fatto alla giustizia, perché la sua collaborazione ha radici molto antiche, proprio perché si era reso conto che non poteva più gestire un territorio che ormai era infiltrato dalla camorra, dalla nuova criminalità che arrivava dall'est, che qui in Veneto si è sentita fortissima negli anni 90, primi anni 2000, e che esiste ancora chiaramente, ma in maniera meno visibile. E quindi questo insieme di fattori ha contribuito a far sì che tanti di quei protagonisti di quell'epoca o siano stati ammazzati proprio da Maniero stesso e dai suoi, o siano finiti in galera. E quindi da questo punto di vista lui si è preso i riflettori, aveva sicuramente una capacità, ha tuttora una capacità comunicativa enorme, e ha fatto piazza pulita di tutti quelli che potevano contraddire le sue verità. E poi ci sono casi anche strani, perché pensiamo a un ex della Mala come Marietto Pandolfo, che era un po' il generale, il capo dell'area militare della Mala del Brenta, si è fatto 30 anni di galera, anzi 31, adesso vado a memoria, 31-32, non ha mai parlato con le forze dell'ordine, e l'unica volta che ha parlato è stata quando gli hanno letto la sentenza e i giudici gli hanno chiesto: ha qualche commento da fare prima che noi leggiamo la sentenza? E lui ha detto: sì, datemi tanti anni perché quando esco lo ammazzo. E questa è stata l'ultima cosa che ha detto alla polizia prima di uscire di prigione 30 anni dopo. E quindi capite anche che tipo di mentalità c'era in quel mondo lì. Poi oggi c'è ancora la cosiddetta nuova mala del Brenta, che però è pochissima cosa rispetto a quella che è stata la mala di Maniero, che ricordiamolo, ha fatto colpi miliardari all'epoca, due soprattutto, uno al Casinò di Venezia, poi uno all'Hotel de Bain, poi anzi tre, uno all'aeroporto di Padova, colpi che hanno fruttato decine di miliardi dell'epoca agli uomini della banda, controllava quasi tutto lo spaccio della droga, delle armi, quindi era una realtà potentissima. Ma questo aspetto di un Maniero più scaltro, perlomeno degli altri, lo vediamo anche in un altro punto. Maniero è stato il primo in assoluto a capire l'importanza del patrimonio culturale italiano. Quando suo cognato va in galera, rapisce, Maniero cosa fa? Ruba dei quadri dalla Pinacoteca di Modena, pezzi d'arte inestimabili, e tratta con lo Stato: io ve li faccio riavere, voi fate lo sconto di pena a mio fratello. Quando lui è in galera, ruba addirittura, fa rubare la lingua del santo, quindi parliamo di un cimelio storico-religioso dal valore inestimabile. Sant'Antonio è uno dei santi più conosciuti e pregati d'Italia e del mondo, e fa ritrovare la lingua, d'accordo, si mette d'accordo con i carabinieri. Questa cosa non la dico io, ma la dicono le sentenze, cioè i carabinieri fingono di aver ritrovato la lingua del santo, organizzando addirittura un volo con l'aereo, tutto per far sembrare che fosse vero, e in realtà Maniero aveva ottenuto una serie di vantaggi nella sua detenzione. Quindi capisce che c'è un altro modo, che non è mettere le bombe, ma è utilizzare l'arte e il patrimonio artistico-culturale come arma contro lo Stato, che guardate che non è una cosa da poco questa.
Lo dice anche lui stesso Maniero, non soltanto le sentenze. Tra l'altro lui ha rilasciato numerose interviste, è un personaggio decisamente mediatico che non si tira indietro dai riflettori. Questo è un altro elemento che lo distanzia dai mafiosi classici che siamo abituati a conoscere. Però hai ragione, Giacomo, su questa cosa dell'arte. Lui tra l'altro ha investito molto in opere d'arte, che credo sia una cosa molto intelligente anche quando si vuole riciclare del denaro, e quando ci si vuole costruire una base solida di beni materiali, perché noi sappiamo che oggi soprattutto il rischio più grande per un mafioso, cioè la cosa peggiore che ti può fare lo Stato, non è metterti in galera, ma è confiscare tutto quello che hai costruito e quindi dover ripartire da zero. E quindi si cerca sempre di crearsi delle scappatoie, crearsi dei patrimoni che sono più difficili, che sono più facili da nascondere, più difficili da individuare per lo Stato. Spesso si investe in pietre preziose, per esempio. Ricordo una cosa che fa la Camorra, che faceva la Camorra quantomeno tempo fa, era seppellire le pietre preziose dentro delle bottigliette di plastica sotto il terreno, in maniera tale da ritrovarle anche ad anni di distanza nello stesso posto. E lui invece ha scelto di investire in opere d'arte, che comunque sono dei beni sì più difficili da mantenere, bisogna fare attenzione, però hanno comunque un valore intrinseco inestimabile. Quindi non è soltanto una passione questa sua per le opere d'arte, ma è anche un investimento sicuramente. E anche in questo è stato furbo, ed è stato furbo anche nella sua collaborazione, perché lui ha iniziato a collaborare quando la legge era ancora flessibile su questo, e quindi se tu volevi diventare un collaboratore di giustizia non dovevi dichiarare tutti i tuoi beni. Ma insomma lui ha tenuto, grazie a questa area grigia della legge che era ancora presente, una buona parte del suo patrimonio, almeno da quello che si dice, da quello che si racconta.
Quindi assolutamente questo. Sì, Michele, perché guarda, due cose velocemente. Una sulle interviste, hai perfettamente ragione, e però facci caso, vattele a rivedere, c'è anche una storica fatta con Saviano. Maniero ne esce sempre come il buono dell'intervista, addirittura sì, in quella storica sì. Saviano si mette a dare lezioni su come sì. bisogna combattere la droga, la criminalità.
Con dei dati preparati sì, palesemente sì. prima.
Cioè lui fa le interviste ma riesce, e comunque nel caso di Saviano non stiamo parlando del primo giornalistino, cioè parliamo di uno che comunque ha una preparazione top da questo punto di vista, però alla fine è stato usato da Maniero, come tanti altri giornalisti prima di lui, quindi questo ci fa capire l'intelligenza. E poi, occhio che quando lui patteggia di fatto con lo Stato, trova questo accordo, fa inserire una clausola, ovvero che sua madre è assolutamente fuori, quindi non può essere incriminata, non le possono essere toccati i beni, eccetera. C'è tutta anche una serie di leggende sul fatto che lui fosse legato troppo alla madre. In Veneto molti banditi della mala lo chiamavano in maniera dispregiativa cottoea, che vuol dire gonna, per indicare che fosse sempre attaccato alle gonne della madre. C'è chi addirittura è arrivato a dire che fosse la madre il vero capo della mala del Brenta, però insomma qui siamo un po' oltre. Però Maniero fa sì che la madre, Lucia Carrain, esca completamente da questo tipo di indagine. Bene, qualche anno fa Maniero, e tutti dicevano c'era il tesoro di Maniero da qualche parte, dov'è il tesoro? Lui l'ha sempre negato, non esiste il mio tesoro. Però poi cosa succede? Nel 2016 Maniero denuncia suo cognato perché? Perché suo cognato gli ha rubato 33 miliardi di vecchie lire, quindi l'equivalente di 16 milioni di euro, che lui gli aveva dato da investire. Quando questo reato, diciamo, è andato in prescrizione, il cognato cosa gli ha detto? Mi dispiace, li ho persi tutti in cattivi investimenti. Al che Maniero ha avuto la spudoratezza di denunciarlo allo Stato per dire mi ha rubato i soldi che io avevo rubato. E capite che personaggio è questo qui? È un personaggio che veramente, cosa gli vuoi dire a uno così? E la legge era dalla sua, perché ormai era caduto in prescrizione il reato e il cognato ha dovuto rispondere davanti allo Stato di come aveva utilizzato i soldi in nero che gli aveva dato che gli aveva dato Maniero. Cioè una cosa veramente paradossale, però la legge lo consentiva.
Certo, sia la madre sia il cognato sono stati utilizzati da Maniero per riciclare gran parte dei suoi soldi, perché quello che ci sfugge oggi è che è quanto sia facile guadagnare soldi con il mercato della droga. Lui lo dice anche in alcune interviste, in questi deliri, in questa lezione che lui fa a Saviano, lo Stato legalizzasse tutte le droghe, anche quelle pesanti, con 50 euro si porterebbe a casa dei chili di cocaina. E quindi potrebbe distribuirla a chi è interessato ad acquistarla in maniera più sana, perché si tratterebbe di un prodotto puro e non tagliato, e appunto pagandoci sopra le tasse. Quindi lui racconta questa cosa qui, ed effettivamente c'è un fondo di verità in questo, perché noi sappiamo che oggi investire in quel tipo di prodotto è un investimento ovviamente illegale, che noi non appoggiamo, è un investimento ad alto rischio, perché appunto può succedere qualsiasi cosa, però se va a buon fine, se tu investi 1000 euro in questo modo, è possibile che te ne ritrovi 10-15 volte di più. Quindi questi soldi sì, sono facili da ottenere, ma quello che è difficile è riciclarli. E lui ha utilizzato la madre e il cognato per riciclare gran parte dei soldi che otteneva. E in questo anche voglio tornare sul discorso della differenza tra la mala del Brenta e qualsiasi altra mafia del sud. La pervasività c'era questo concetto negli anni 90, primi anni 2000, della piovra, riferito a Cosa Nostra, cioè che andava ad abbracciare qualsiasi aspetto nella vita quotidiana, come la camorra, per esempio, che fa business su cose che a noi sembrano futili, come i rifiuti o come le onoranze funebri, ma sono aspetti della vita fondamentali, inevitabili, cioè tutti quanti produciamo dei rifiuti, tutti quanti moriamo o abbiamo delle persone care che muoiono, e quindi le mafie tradizionali spesso vanno ad abbracciare proprio questi aspetti della vita, la sanità anche, ovviamente. Mentre la Mala del Brenta si limita ad alcuni aspetti singoli della criminalità e consciamente ne lascia fuori altri. Lo stesso Maniero racconta che loro entrano nel business della droga perché si rendono conto che il Veneto, e non solo, già negli anni 80 iniziavano ad essere infiltrati da organizzazioni aliene, da organizzazioni del sud, che cercavano di portare la propria eroina, la propria cocaina su quel territorio, e quindi loro decidono di fare una scelta quasi protezionista e di dire: anche se non ci piace, lo facciamo noi, perché ci sono troppi soldi in ballo e perché in ballo c'è anche il controllo del territorio. Quindi io credo che Maniero e la Mala del Brenta si siano ritrovati da un giorno all'altro con un influsso di denaro che era incredibilmente più grande rispetto a quello a cui erano abituati in precedenza, perché sì, è vero che facevano i grandi colpi, i furti, ma quando traffichi droga parliamo di cifre inimmaginabili e di cifre anche che arrivano in maniera costante, perché non è che puoi dire: ah, questo mese la vendo e il mese prossimo no. Quindi entri proprio in un business che ti risucchia per degli anni. Quindi un'altra cosa che, scusami Giacomo, e finisco qui, un'altra cosa che volevo dire è questa. Io credo che se Maniero avesse avuto una scelta, se, diciamo, collaborare con lo Stato o meno, ne avrebbe volentieri fatto a meno, su questo non ci sono dubbi. Però nel momento in cui è stato catturato, era stato arrestato diverse volte, tra l'altro lui è evaso per due volte e poi è stato arrestato nuovamente, si è trovato di fronte a una scelta in cui ha preso il male minore, cioè ha detto: va bene, io adesso collaboro con lo Stato perché tanto mi hanno preso, è difficile tirarsi fuori da questa situazione, però a questo punto sai cosa c'è? Io me ne vado in pensione, sono arrivato a una certa età, e quindi se me ne vado io, chiudiamo buracchi e burattini e vendo, diciamo, allo Stato tutti gli altri membri della mia organizzazione, e quindi muore insieme a me. Io credo che sia stato questo il discorso, forse sto filosofeggiando.
No, dici benissimo invece, perché il caso di Maniero è da studiare, secondo me, perché proprio come anche Escobar e come tanti altri grandi criminali, Escobar chiaramente in una dimensione incredibilmente maggiore, hanno un problema. Cioè Maniero a un certo punto poteva scappare in Brasile, in Cile, in uno stato qualsiasi, era miliardario, sarebbe vissuto tranquillamente, andava in uno stato dove non c'era estradizione, si faceva una plastica, insomma non sarebbe il primo né l'ultimo a fare una cosa del genere, ma lui non poteva vivere lontano da Campolongo, cioè lui doveva vivere a casa sua. Escobar a un certo punto poteva mollare tutto e andarsene a vivere ai Caraibi, c'era Noriega o altri che lo avrebbero ospitato, ma un posto lo trovava, ma lui e la famiglia volevano vivere a Bogotà, a Medellin. Cioè c'è anche questo radicamento quasi perverso con un territorio che è tipico anche poi, no, del boss mafioso che comanda il mondo chiuso dentro un bunker facendo una vita che io non augurerei al mio peggior nemico, perché è il potere di comandare su quel territorio, di stare lì. Forse c'è anche un limite culturale di chi non riesce poi a adattarsi a qualcosa di diverso, cioè preferisce stare in prigione sapendo che poi tanto uscirà fra qualche anno, piuttosto che abbandonare la sua zona d'origine. E questo è comune a molti banditi, a molti criminali, ma non solo, c'è proprio un attaccamento quasi morboso al territorio. E Maniero ne è l'esempio tipico e ha rischiato tantissimo, perché non dimentichiamo che poi durante il maxi processo che venne fatto misero una bomba nell'aula bunker che venne trovata, ma rischiava di fare una strage. C'è il caso della figlia ufficialmente che si è suicidata, ma da tutti gli addetti ai lavori, e lo stesso Maniero lo ha dichiarato, sono consapevoli che molto probabilmente è stata uccisa.
Ecco, parliamo di questa storia qui, Giacomo, scusami se ti interrompo, perché a molti non è nota, io stesso l'ho appresa quando ovviamente conoscevo già da tanti anni questa storia della Mara del Brenta, però questo fatto in particolare l'ho appreso studiando per questa puntata. È vero che Maniero ha pagato il prezzo di questa scelta, la scelta di rimanere sul territorio, di rimanere legato in qualche modo a quel potere, a quell'influenza che si era costruito. E questo prezzo è il prezzo della morte della figlia, la figlia Elena, che nel 2006...
La mia età, la figlia Elena Maniero, sì. È del 2006, scusami, del 76, morta nel 2006, quindi 30 anni. Era anche lei una persona nota, io ho un caro amico che era suo compagno di classe in uno degli istituti superiori qui di Padova, e lei già all'epoca si presentava al liceo, era un istituto professionale, con il Rolex, pellicce, con i braccialetti d'oro, la venivano a prendere in Ferrari, insomma tutto il cliché da bandito che siamo abituati a vedere in TV si vedeva anche a Padova negli anni 90. Nel 2006 ufficialmente si è suicidata, però ci sono state rivelazioni anche di un pentito che dicono che in realtà è stata uccisa. Io ho avuto modo di parlare con degli agenti delle forze dell'ordine che hanno seguito la vicenda, e il fatto che fa pensare, off record mi è stato detto che lei è stata trovata a 5-6 metri dal muro del palazzo da cui si sarebbe buttata, e tecnicamente se tu ti lasci cadere o ti suicidi non è che prendi la rincorsa e salti, ti lasci andare, no? E quindi dicono che sia stata proprio lanciata a 4-5 metri, quindi questo è il motivo. C'è stata anche anni fa, adesso vado a memoria quindi non potrei sbagliare, Report aveva intervistato questo pentito che diceva che era stata uccisa, ma lo stesso Maniero lo ha detto apertamente. Quindi da questo punto di vista è inevitabile che quando tu ti metti a giocare un gioco così pericoloso i risultati non possono che essere questi, nel senso che non puoi aspettarti che dialoghi con criminali di questo livello senza che poi te la facciano pagare, perché le regole di questo mondo disumano e criminale sono queste, quindi c'è poco da fare. Certo, poi Maniero era legatissimo alla figlia, però a me fa venire in mente, adesso faccio una citazione che magari è un po' ingenua perché è cinematografica, ma quando viene ucciso Sonny Corleone, il padrino, che dice: guarda come hanno ridotto il mio povero figlio. Sì, lui che ha fatto ammazzare centinaia di persone, però quando ti ammazzano il tuo è sempre una cosa che non va bene. Siamo un po' a questi livelli, e devo dire che nella vita di Maniero ci sono molte situazioni cinematografiche, a partire dalle rapine, a partire da quello che dici tu quando hai detto appunto del controllo della droga. Maniero fa lo stesso identico discorso che proprio nel padrino, Tom Hagen fa il padrino, ovvero: noi dobbiamo entrare nel business della droga perché sennò ci entrano gli altri, hanno più soldi, comprano più influenza politica, più influenza militare, e noi siamo fuori. E Maniero fa esattamente questo discorso: devo entrarci io perché se lo fanno gli altri hanno più soldi, più potenza militare, più influenza politica e io sono fuori. E quindi entra nel mondo della droga e non ci esce più poi, chiaramente, perché come dicevi tu guadagna un sacco. Quindi ha quest'aura anche cinematografica Maniero, no? Che torna. Certo, il caso della figlia è un caso eclatante, come tra l'altro eclatanti le fughe dai carceri, anche lì con missioni varie, perché una cosa di cui non abbiamo parlato, però anche quella c'è sulle sentenze. Maniero aveva, sì, dialogava con le forze dell'ordine per aggiustare certe situazioni, ma dialogava anche nel senso che aveva molti uomini delle istituzioni a libro paga, e come peraltro tutte le grandi strutture mafiose o criminali, e in questo la Mala del Brenta non era affatto diversa dalle altre, quindi c'era un rapporto diretto anche proprio di collaborazione economica con tante forze dell'ordine, e che poi sono tutte saltate fuori quando c'è stato il processo. Ecco, quello che è mancato, o che meglio, non si è mai riusciti a provare, e qua sarebbe interessante capire, non abbiamo provato a farlo ma è difficilissimo, è se c'era un livello politico. Ecco, questo forse non c'era ancora, perché era troppo giovane la Mala del Brenta, ma probabilmente se fosse durata qualche anno in più sarebbe scattato anche il livello politico, che è l'ultimo livello della grande criminalità organizzata, che in Veneto, per quanto riguarda Mala del Brenta, non è mai stato provato, perlomeno dalle sentenze.
Sì, lui dice che aveva rapporti con i servizi segreti, ma non con quelli legati alla politica, e penso che su questo gli si possa credere. E, allora, ci avviamo verso la conclusione, e allora, prima di tornare dal nostro Giacomo Giaquinto, voglio chiederti cosa fa oggi Felice Maniero, se è libero, spoiler, sì, però recentemente so che, insomma, ha scontato una ulteriore condanna, vero Giacomo?
Assolutamente sì, Maniero è uscito di galera da poco, anche qui vado a memoria, ma da qualche mese, perché parliamo proprio del 2013, penso in quest'estate.
Adesso agosto 2023,
quindi proprio quest'estate. Era entrato in galera poco prima che scoppiasse il Covid per maltrattamenti alla compagna. Anche qui mille teorie complottistiche, perché tanti ex della Mala dicono che lui non era uno che picchiava le donne e che non lo avrebbe mai fatto. In molti pensano che, siccome è stato anticipata la scarcerazione di Pandolfo, il criminale di cui parlavo prima, che era appunto il capo militare della Mala e che gliel'aveva giurata, Maniero ha pensato bene di tornare un attimo in galera per essere più al sicuro, e quindi si è inventato un'accusa tutto sommato debole per farsi qualche anno. Alla fine penso abbia fatto 2 anni di galera, perché tra l'altro anche lì è diventato il paladino delle esigenze dei detenuti nei confronti del Covid, perché ha scontato questa condanna durante il periodo del Covid, e lui era subito in prima linea nel tutelare, anche in questo caso giustamente, per carità, non è che voglio fare polemiche sciocche, le condizioni di salute dei detenuti a causa del Covid. Però adesso è di nuovo fuori. Cosa fa? Fa il pensionato. Nella sua precedente vita da uomo libero aveva impiantato una società di depurazione dell'acqua che lavorava con quasi tutti i comuni del Veneto e della Lombardia, anche qui dovremmo farci, ed era addirittura patrocinata dal Ministero, quindi anche qui facciamoci qualche domanda, che però è fallita. Ora non so cosa farà, sta tenendo un basso profilo, stiamo a vedere. L'esperienza ci insegna che queste persone, questi personaggi, difficilmente riescono a stare lontani da un certo tipo di vita, da un certo tipo di comportamenti. Quindi non mi sorprenderebbe fra qualche anno sapere che anche Maniero ci ricasca o c'è ricascato. Stiamo a vedere.
Esatto, noi siamo alla finestra. E mentre siamo alla finestra, torniamo dal nostro Giacomo Giaquinto per sapere quali sono i film e i documentari da guardare se vogliamo saperne di più sulla famosa Mala del Brenta.
Allora Michele, per quanto riguarda i film, i documentari, le cose assolutamente da vedere legate alla figura di Felice Maniero, non posso che consigliarvi 2 documentari innanzitutto. Uno è di History Channel, molto molto bello, del 2012, La Mala del Brenta, la vera storia, fatto davvero molto bene, soprattutto perché si parla molto di questa assonanza con la figura di Al Capone. E poi c'è Kings of Crime, La Mala del Brenta, del 2018, che è proprio quello di cui vi parlavo, il documentario di Roberto Saviano, che potete trovare, io credo di averlo, sì, l'ho trovato su YouTube, l'ho visto, bellissimo. Guardatevi tutta la serie di Kings of Crime, perché come racconta le storie Saviano, pochi nel mondo, secondo me. L'altro che vi consiglio è una docufiction di La 7 del 2009 con Vinicio Marchioni, quindi un bravissimo attore che si presta benissimo come narratore, cioè lui è molto bravo, e si intitola Città criminali, Felice Maniero e la mala del Brenta. Guardatelo perché è davvero, davvero molto bello.
E allora ringrazio come sempre il nostro Giacomo Giaquinto e torno dal nostro ospite per la consueta domanda finale, perché io so che sul vostro podcast True Crime Diaries voi avete raccontato un episodio, voi avete raccontato ovviamente in diversi episodi che avete realizzato La mala del Brenta, ma recentemente ci sono stati dei commenti, delle interazioni dirette con alcuni dei membri di questa, ex membri di questa organizzazione. Ci va di raccontarti un po', di raccontarci un po' la tua esperienza, Giacomo?
Sì, sono stati un paio di episodi un po' curiosi, nel senso che già in passato avevamo avuto alcuni contatti con ex soggetti della mala che avevano scontato la loro pena e che di cui non faremo i nomi per evitare ogni problema. E poi però abbiamo capito che insomma non ci piaceva il modo con cui si rapportavano anche a noi e abbiamo tagliato lì l'idea, perché l'idea iniziale era quella di magari intervistarli, approfondire i nostri lavori eccetera, però ci siamo accorti che era gente che cercava visibilità fondamentalmente e tra l'altro al nostro rifiuto, dopo un minimo di trattativa, io mi sono beccato un vocale di minacce vere e proprie che ho conservato, perché non si sa mai, sai com'è, meglio tutelarsi. Dopodiché nell'ultimo periodo un paio di persone in particolare, uno ex proprio della mala vera e propria, uno diciamo un esponente della criminalità veneta non direttamente coinvolto nella mala del Brenta, infatti è uscito pulito da quell'indagine, hanno lasciato alcuni commenti sotto i nostri video, uno anche interessante perché fornisce una visione diversa, una lettura diversa, un altro invece molto più polemico e anche aggressivo, infatti abbiamo invitato a moderare i toni. Diciamo che sarebbe però interessante comunque confrontarsi con queste persone, noi glielo abbiamo proposto, però a determinate condizioni, e quindi di rispetto innanzitutto, di pacatezza dei toni, e senza voler andare oltre quello che è il normale confronto, per mille motivi insomma che mi sembrano evidenti a tutti. Però questo fa capire anche come queste persone, secondo me, questa è la mia visione, siano tutt'oggi invidiose di Maniero, perché lui ha avuto le luci della ribalta, tutti lo conoscono e nessuno conosce chi c'è sotto di lui o chi è stato sotto di lui, se non tramite qualche caricatura, mettiamola così. E il fatto che queste persone poi vadano ancora a cercare sui social, nel web, a dire la loro, eccetera, la dice lunga appunto su come siano schiacciati dal peso di Maniero, perché tutti gli interventi sono nel tentare di sminuire il ruolo di Maniero, di dire non è vero che era il capo, lui aveva paura di altri, in realtà non, insomma, tutte cose di questo tipo, oppure nel caso più triviale, offese nei nostri confronti, che non diremmo la verità. Però io, come hai detto anche tu prima, credo che in queste storie ci siano tante verità, ognuno dei protagonisti racconta la sua verità, noi non abbiamo la pretesa, io e Jacopo Pezzan, di raccontare la verità, penso che neppure tu ce l'abbia, ma raccontiamo la nostra versione delle cose, cerchiamo di dare un punto di vista su questa vicenda, perché penso che di queste storie sia importante parlarne, perché non sono storie concluse, non sono storie che, nonostante ci siano delle sentenze, parlo al plurale perché questo riguarda la mala del Brenta, ma riguarda gli omicidi di mafia, riguarda gli anni del terrorismo, sono storie di cui bisogna continuare a parlare, perché la verità vera forse arriverà fuori fra 20, 30, 40 anni, 50 anni, insomma la storia ci dirà la verità. Per ora abbiamo tante verità e bisogna un po' metterle insieme. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, Però sì, è curioso come ancora oggi, a 30 anni da quei fatti, ci siano persone che tra l'altro reclamano anche con orgoglio la loro omertosità, il fatto di essere stati parte di questi mondi criminali, quindi senza nessun rimpianto o vergogna da questo punto di vista. Questo è curioso. Però ecco, questa forse è la differenza tra il Veneto, questo territorio, e altri territori. Penso che nessun mafioso farebbe mai una cosa del genere, siciliano o calabrese per dire, che neanche, mentre qui magari c'è ancora questa voglia di uscire un po' alla ribalta, proprio perché la figura di Maniero è talmente schiacciante dal punto di vista mediatico che ha oscurato tutti e tutti quelli che hanno fatto parte di questo mondo, che secondo me alla fine non gli va giù questa cosa.
Sì, poi credo che sia anche un fenomeno culturale che abbiamo in Italia, quello del fatto che vada di moda essere degli ex criminali. Basti pensare a trasmissioni che vanno incredibilmente forte, come La Zanzara, che ha come ospite fisso uno come il brasiliano, oppure quello di Ho preso il muro, fratelli, tutti questi personaggi insomma un po' discutibili. Quindi un po' ci piace a noi pubblico, questa è la verità. Però io credo che questi commenti di cui tu hai parlato non vadano altro che a rafforzare la mia tesi che alla fine la mala del Brenta sia stata un fenomeno di natura personale, cioè legato al personaggio di Felice Maniero. È morto anche insieme, ovviamente Maniero è vivo, però è andato in pensione insieme a Maniero. Ecco, e, che dire, è stata una bellissima puntata, io sono contento di questa conversazione, non avevo dubbi ovviamente sul nostro ospite Giacomo Brunoro, che vado ovviamente a ringraziare per essere stato ancora una volta qui con noi.
Grazie mille Michele, grazie anche a Giacomo che è sempre puntualissimo, e grazie anche a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di restare fino adesso ad ascoltarci. È sempre un piacere chiacchierare con te.
Esatto, grazie a chi ci ha ascoltato fino ad ora. Come diceva Giacomo, come diceva il nostro ospite, la verità, ognuno porta soltanto un pezzo di quella che è la verità. Io credo che si possa paragonare alla luna, che mostra quasi sempre soltanto un suo spicchio, e alla fine ognuno di noi, quando si tratta di vicende di questo tipo, quando è coinvolto in vicende di questo tipo, porti con sé soltanto uno spicchio della verità, e quindi quello che fa la differenza è sempre la visione d'insieme, ed è per questo che è così importante tenere la luce accesa, perché ci dà una panoramica su quelli che sono i fatti realmente accaduti. Quindi io vi lascio con questa riflessione, oggi non me la sento, non ce la sentiamo di sbrodolare troppo, perché siamo già lunghi con i tempi, però pensateci e pensate, considerate anche di passare a trovarci sul nostro gruppo Telegram, sulla nostra community, se volete dirci la vostra su questo e su tanti altri argomenti. Noi vi aspettiamo a braccia aperte, come sempre. E se quello che facciamo, se questa puntata vi è piaciuta, potete supportarci lasciando una recensione su Apple Podcast, oppure le famose 5 stelline su Spotify, o ancora meglio, se sotto casa vostra avete un muro bianco, potete scrivere lì cosa ne pensate del nostro podcast. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento al prossimo mercoledì con una nuova storia, ma nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.